sta guerra maledetta e bestia.
Screech di Sudè Fascène sul fronte orientale dalla Gran Vera. Dal spettacolo dell'Istituto Culturale Ladin con i amis del Theater. Musiches della Compagnia Zampanò. Prum apert.
Era mezzanotte. Noi sortivamo dalle trincee, dopo esservi stati 3 giorni senza poter uscirne né ricevere nulla. Facemmo mezz'ora di cammino e arrivammo nella prima sbarrina. Là ci facemmo una buca, la nostra fossa, e là fermare l'avanzante nemico. Una bella notte, serena, con un po' di nebbia. Il silenzio era rotto ogni qual tratto da alcuni colpi di fucile e da qualche rombo di cannone. Il mio corpo era là, supino in quella fossa, ma il mio pensiero vagava lontano, lontano, là fra le montagne tirolesi, al natio paese ove lasciai padre, madre, sorella e nipotini ed una adorata ragazza, il mio amore. In quei momenti il mio cuore sanguinava non per i patimenti sofferti né per il presente pericolo, ma la memoria dei 28 anni passati in mezzo ai miei parenti, la perfetta armonia di mia famiglia, tutti sani e gioviali, il benessere che si godeva, la mia professione in paese, i disegni e le speranze dell'avvenire, l'amore del mio cuore, ove fabbricava la mia felicità, i miei amici e i divertimenti. Il tutto dover lasciare in un subito, sul più bello delle speranze, portato lontano in paesi sconosciuti ad ammazzare e farsi uccidere da gente che non conosco, per una causa che non comprendo. Tali pensieri, in questa tragica notte, avendo sotto gli occhi morti e moribondi, mi nebbiava la mente e mi raggruppava nel cuore un indescrivibile dolore. Addio, mi diceva, o miei amati genitori, sorella, nipotini e cognato. Addio, mio amore, speranze dell'avvenire. Addio, mio paese natio, culla dei miei sogni. Addio, amici e conoscenti. Il sole di domani illuminerà il mio cadavere giacente in una tomba deserta. Non una lacrima bagnerà la mia spoglia, né una croce segnerà la mia tomba. In quei momenti il pensiero di Dio e dell'anima era l'unico conforto, ma Dio rispose altrimenti.
All'Austria. Mentre scrivo non sono capace di trattenermi dal piangere. Furono assassinati l'arciduca Francesco Ferdinando, principe ereditario, e la consorte di lui, duchessa Sofia di Holmberg. Io piansi molto e piango tuttora. Quanto era buono e quanto impareggiabile la sua consorte. Sentii la grave sciagura all'oratorio dalla mia compagna. Quando arrivai a casa lo raccontai alla mamma, che esclamò: «Povero padre», voleva dire l'imperatore, «quante ne ha toccate a questo mondo!» E sospirava. 28 luglio. Ora è successa un'altra disgrazia, la morte del Santo Papa Pio X. Un dolore universale, immaginarsi. Poi, per colmo di sventura, un flagello enorme, il più grande di tutti i flagelli che Dio possa darci, ci ha colpito. Una canita guerra è scoppiata. La Serbia aveva macchinato da un pezzo motivo per muovere guerra all'Austria. Infine ci ha ucciso il nostro amato principe ereditario. Questa sera sono stanca. Continuerò domani.
Venerdì 31 luglio. Voci di mobilizzazione generale dell'esercito austriaco per la guerra con la Russia. Il giorno 1 agosto vado fuori in valle a segare il fieno. Quando arriva mia madre col triste annunzio della mia chiamata, entro 24 ore, al servizio militare in Predazzo. Alle ore 2 dopo pranzo ritorno in Moena, ove trovo mio cognato, arrivato allora da San Martino, chiamato anch'esso per la guerra. Fatti i miei affari, la sera andai presto a dormire, ma dormii poco.
Hanno chiamato tutti quelli che erano stati fatti abili per il servizio militare fino ai 42 anni. Fra questi toccò anche lo zio Battista, il padrino di mio fratello. Prima fu chiamato a Predazzo, dove stette una settimana.
Il 5 di quel mese di agosto eravamo già tutti richiamati in assetto militare. Il giorno seguente poi ci fecero giurare di essere fedeli ad ogni comando, di prestarci ad ogni operazione, tanto per mare che per terra, di giorno e di notte, di fronte a qualunque nemico, di non disertare ma difendere la nostra bandiera, invocando il nostro aiuto in Dio, con le semplici parole che il Dio ci aiuti. In ultimo ci avvisarono che il domani saremmo partiti per Inniche. Difatti, ad ore 6 del mattino, col sacco e pacco in doppia fila, dal ricreatorio ci portammo in Piazza Grande, laddove ci aspettava grande folla di civili e militari. La fanfara intonò la preghiera, indi l'inno imperiale, dopodiché l'intera compagnia ci levò in forte viva l'imperatore, all'armata, ai nostri comandanti.
Ricorda sti uomini, da maridare maridè, che montava a succiare ste stradoni per gir fino a ora, a montar sulle ferrate. I credeva di star de mes qualche mes e vincer la guerra. I chantava, mi ricordi ancora l'aria. Cosa sarà sta Russia per noi cacciatori, con mazzoli di fiori, da metter sul cammello. Noi siamo fai battiamo forte, neppur la morte ci fa tremare.
Si parte. La fanfara ci accompagna fin fuori della borgata. Si viaggiò a lungo, che eravamo pregni di sudore che trappellava da ogni dove, e quando ad ore 9 si fece sosta Moena, il sudore ci aveva proprio inzuppati. Qui, per noi moeni, successe scene commoventissime. I nostri cari ci aspettavano lungo la strada e con le lacrime agli occhi ci stringevano la mano.
Passarono anche per qui l'11 agosto, perché andarono per Fassa. Lo zio ci baciò con passione, forse pensava di non rivederci più. Io e mia madre, quando ci salutò, ci mettemmo a piangere e io scappai via subito. Quando fu all'ultima casa del paese, egli esclamò piangendo: «Addio, patria, forse non ti rivedrò mai più». E piangeva, piangeva. Io piango tuttora al pensarci.
Oh, momenti che non si cancelleranno così facilmente dalle nostre memorie. Le lacrime della madre si mescolavano a quelle del figlio, quelle del marito, quelle della sposa. Per me non dimenticherò mai più quei momenti. Le lacrime abbondanti mi cadevano e non trovavo parola alcuna onde distogliere alcun poco quelle care persone. E se non ci rivedremo più, gli andava dicendo la sposa. E se vi conducono lontano, lontano, mormorava la madre. Non trovavo parola onde rispondere. Comprendevo che poteva succedere questo e quello, ma mi sforzavo di apparir calmo. Ma nel mio interno si combatteva una fiera tempesta. L'amore e il dovere si contrastavano, crudele destino.
Il giorno 18 di agosto, Aurisei partimmo alla volta di ora e passando per montagna ci offersero del vinello. Arrivati a mezzogiorno a ora, con gran sudore, ricevemmo il managgio e signorine ci offrivano sigarette e vinello. Poi verso ore 2 ci imbagonammo. Addio, miei cari paesi. Addio, parenti e amici. Chissà se ancora ci rivedremo.
Saliti in treno, che era appositamente preparato per l'occasione, fiori, bandiere e corone, ebbimo ancora tanti e più svariati doni da quelli buoni signori e gentili signorine. La macchina diede il fischio, segno della partenza. Ancora un addio, si parte.
Innsbruck, Wrangel, Kitzbühel, St. Johann Tirol, Salzburg, Linz, Vienna. In tutte le stazioni erano signorine che ci offrivano qualche cosa e ci davano cartoline.
Frequente si manifestava l'allegria fra i camerati. Si cantava e si raccontavano allegre novelle. Nessuno pensava al pericolo al quale ogni minuto ci avvicinavamo. Ognuno lo credeva lontano, o più precisamente nessuno si immaginava che così pericoloso fosse l'avvicinarsi al nemico, né che il nemico fosse così potente.
Can che ruava alle stazioni della ferata fora per l'Austria, era musiche e vivandiere con ogni ben di dire, da mangiare e da bere fino a Vienna, da po' sempre più quiete e le ultime stazioni più mia del tutto.
Pressburg, Emmetz-Dietzer, Parcaninana, Budapest. Poi voltammo verso nord-est, per la Galizia.
Da mangiare e da bere fino a Vienna, da po' sempre più quiete e le ultime stazioni mia del tutto.
Partire, e per dove? Per un paese ad ognuno sconosciuto, che nessuno sapeva descrivere né il clima né il terreno, non i costumi né la temperatura né il temperamento degli abitatori, e per di più nessuno sapeva quella lingua. E perché partire? Perché un sacro dovere ce lo imponeva. Avevamo giurato in nome di Dio che saremmo stati ubbidienti ad ogni ordine dei superiori, e questi ora ci comandavano di portarci colà onde combattere il nemico invadente le nostre terre. Però la sera ognuno sentiva il bisogno di raccomandarsi e assicurarsi una valida protezione, un aiuto, tanto necessario in quelle lontane e pericolose regioni. E perciò avresti veduto quei baldi giovani affollarsi alla chiesa e lì, inginocchiati dinanzi all'altare, molti con le lacrime agli occhi, silenziosi, pregare. Attraversando l'Alta Ungheria e l'intera Galizia si scorge la miseria di quei poveri contadini che, pur avendo da coltivare dei vastissimi e buoni campi, nonché praterie estese, pure li vediamo abitare in miseri tuguri, fabbricati ad un solo piano, divisi nell'interno in solo due locali, uno per loro ed animali minuti, l'altro per i bovini e i cavalli. L'immondizia e la povertà, cagione forse della poltroneria, in quei paesi è molto sentita e manifesta.
Noi passammo fuori per mezzo la città di Leopoli e ci mettemmo circa ora e una e mezza. È una bella città, con bei palazzi, larghe contrade e tutto carrozze che va e viene, tram elettrico e una moltitudine di gente che ci sporgevano sigarette, frutta, dolci ed acqua. Incontrammo per la prima volta dei prigionieri russi, che pareva che fossero quasi contenti.
L'ebreo invece, ed è frequente in quei paesi, che si ridistinguono dalle lunghe e nere tonache, come quelle dei nostri sacerdoti, con cappelli a larghe tese e due ricciolotti che gli scendono sulle guance, quantunque sudici ancor questi. Abitano casine più grandi e dall'esterno imbiancate, nelle quali non puoi entrarvi se non col portamonete fra le mani. L'egoismo e l'avarizia, ecco le loro prerogative.
Oggi passò in ansia e angoscia quando lo zio non scriveva, e poi quando si riceveva qualche lettera ci si consolava un poco. Caro fratello, finalmente mi dà l'occasione di poter scriverti e farti sapere come io sto e che cosa ho provato. Il giorno 18 agosto noi siamo partiti da Inchen. Viaggiamo col trasporto fino al Lukjanovskij, di là andammo a piedi fino a Lemberg. Siamo passati per Grode, Jagiellonski, in quella città credo sei stato anche tu. Poi da Lemberg abbiamo viaggiato ancora 7 ore in ferrovia. Smontati dalla ferrovia, un po' di riposo e poi via. Dopo 3 ore di viaggio, incominciò a farsi notte. Si sentiva il tuonare del cannone. Pochi momenti dopo, le palle nemiche batterono su noi. Fu un momento di terrore, ma ben presto ci siamo avvezzati. Ci siamo ritirati un poco per poter nascondersi e là abbiamo passato la prima notte. Col fucile in mano, canistra in spalla, pronti al combattimento. Era la notte del 27 agosto.
Appena giorno, 29 agosto, allarmi e via subito. Fatto 2 ore di strada, arrivammo nel paesello di Majorkov e là ci fermammo che già si sentivano per la prima volta colpi di cannone. La battaglia di Leopoli era incominciata. Là venne il cappellano militare, ci fece tutti inginocchiare, poi sotto i colpi di cannone ci diede la soluzione generale e ci fece un piccolo discorso. Insomma, ci fece una tale impressione che molti piangevano e anch'io non potei trattenere le lacrime.
Il 30 agosto poi, appena giorno, incominciò un rombo indiavolato, perché più da vicino, tanto l'artiglieria come anche la fanteria, si erano intorno a noi radunati. I fucili, le mitragliatrici e più potenti i cannoni facevano sentire le loro terribili voci. Le palle grandinavano intorno a noi e spesso erano causa di grida dolorose e continuati gemiti di qualche povero soldato che da quelle veniva colpito.
Le palle fioccavano. Un poco più su era un piccolo piano sull'orlo del quale i russi erano nei decon che ci sparavano addosso. Fu ordinato un assalto a baionetta e noi avanti! Ed arrivammo fin sul piano. Il nemico fuggì, lasciando numerosi morti e feriti, e fimmo prigionieri alcuni soldati e ufficiali, tra i quali un maggiore. In tale assalto la mia compagnia perdette quasi un quarto di uomini, fra morti e feriti. Ed anche il Battista Rendoli, non so se morto o ferito. Perché i morti erano a monti e dei feriti era una processione continua che si allontanavano, fra i quali anche mio cugino Giovanni Tentore, e del Battista Rendoli non seppi più nulla. Restò morto anche il nostro capitano ed il nostro sergente, tutti e due con una palla nella testa.
Il terreno sopra il quale si marciava era seminato di cadaveri, quei volti tutti trasformati, schizzati di sangue e di fango, con gli occhi sbarrati e dal dolore e più ancora certamente dal terrore, resi in uno stato tale che mettevano paura solo a guardarli. Si vedevano ancora delle croci conficcate nel terreno, che certamente indicavano essere colà sepolto qualcuno, forse qualche ufficiale. Molte armi ed altri arnesi di guerra si vedevano lungo la via, il che tutto presentava un aspetto molto raccapricciante e ci diceva che colà doveva essersi svolta una canita battaglia.
Appena giorno il 12 settembre incominciò a cadere tal pioggia di granate che pareva il finimondo, e scoppiando in terra facevano dei fossi da nascondervi dentro un carro. Fu allora, come lo seppi poi, che il Battista Andreacci da Someda venne colpito alla testa dallo scoppio di una granata che ne uccise 3 e ne ferì 2. E là dovette morire, che tutti fuggivano.
Già avanti mezzodì si vedevano passare dei feriti, pallidi, grondanti sangue, che ci guardavano con occhio smarrito, chiedendoci quasi tutti di che bere, chi tremanti ancora di paura, chi imprecando alla loro sorte.
Così cominciò la gran ritirata che durò tutto il mese finché giungemmo sui Monti Carpazi. Chi potrà descrivere tutti i dolori e tutte le fatiche che dovemmo patire, o tutte queste marce dal 12 settembre fino al 28? Nessuno, fuori di quelli che le hanno fatte. E pensare che eravamo ancora al principio delle fatiche e dei dolori. Dovemmo viaggiare per siti quasi sempre montagnosi, passare fiumi e torrenti con ponti improvvisati da noi, arrampicarsi su per montagne senza nessuna strada, e per tutto il viaggio passare per paesi, città e campagne già devastate dai cosacchi, dove era tutto rovina e desolazione. Aggiungasi il tempo sempre piovoso, con una palta da impegnarsi nelle strade, carichi di fango dalla testa ai piedi, senza poter mai lavarsi né asciugarsi, con una fame da cani, rimanendo anche dei giorni senza ricevere nulla, sempre in viaggio dall'alba fino a notte. Chi rimaneva indietro era giudicato come disertore. Era proibito entrare in qualche casa, bere dell'acqua, raccogliere cavoli, rape o capussi e perfino pomi d'albero. La più piccola mancanza era punita col farli legare ad un albero con le mani in alto dietro la schiena per delle ore.
Il giorno 28 settembre il nostro medico di reggimento si avvisa che le nostre truppe sono infette da colera. Forti dolori al ventre, gomiti sforzati con diarrea di un color biancastro come una suppa di riso, poi un nervoso da non poter restare un sol momento fermo, quindi un prostramento completo.
Si dormiva quando andava bene, 4-5 ore. Ci chiamavano che era ancora notte. Qualche volta ci davano dell'acqua sporca, che dicevano essere il caffè. Senza zucchero e senza pane. Poi avanti, con un male al ventre, alle gambe e alla testa. Le spalle pareva fossero fuori di posto e i piedi tutti piagati. In tale stato dovemmo viaggiare per 10 giorni.
Il 14 ottobre si sale fino ad arrivare vicino alla linea del fuoco e ci si comanda di trincerarsi perché v'era pericolo di qualche shrapnel. Io ero tanto sfinito e avvilito che non mi curavo nemmeno di assicurarmi né di procurarmi un giaciglio per la notte, ma i pietosi compagni sopperirono. Quanto è apprezzabile in simili momenti un compagno, un amico sincero che aiuta nei più urgenti bisogni e più ancora che ci incoraggia con una parola di conforto nei momenti di avvilimento e di abbandono.
Thank you.
si riceveva qualche lettera, ci si consolava un poco. Ma passato un momento si pensava: chissà, forse egli è sotto la pioggia, un bosco affamato che si sente morire e deve andare a indagare con le palle che fischiano d'intorno. Io non mi provo a dir nulla, perché non si sa farsi un'idea.
E venne la sera del 19, nella qual notte era deciso un assalto generale delle nostre truppe verso il nemico. La mia compagnia e la terza dovemmo andare sull'orlo del bosco un poco più a nord. Là dovemmo descaricare l'arma e mettere su la baionetta, e così fu ordinato di assalire il nemico a colpi di baionetta. Era circa le 11 di notte ed era molto scuro, mancando la luna, e le stelle essendo oscurate da una nebbia leggera.
Circa le ore 2 del mattino un allarme a mezza voce ci avvisa che era giunto il momento anche per noi. Radunata la compagnia ci avviamo verso il fosso, ma giunti all'aperto e spiati dal nemico, questi riversò su di noi una tempesta di piombo che fu un miracolo se non restammo tutti morti.
Le palle fioccavano. Il primo uomo alla mia destra, un tedesco, ricevette una palla nel basso ventre. Il secondo uomo alla mia sinistra, il caporale Rossi Battista di Soraga, fu colpito da una palla nel petto che lo passò da parte a parte e dopo 10 minuti spirava, e così molti altri.
Allo strepito delle mitragliatrici e di 1000 fucili si unirono pure le voci dei fucilieri d'ambo le parti, che con voci rauche e stonate a squarciagola gridavano: «Urra! Urra! Forwards! Forwards!» Durò pochi minuti, ma terribili. Pareva addirittura di trovarsi alle porte dell'inferno. In un balzo sortimmo dalle buche e in tutta corsa con la baionetta inastrata salimmo coi porti. Si avanzava, si retrocedeva, si avanzava ancora. Il cadere dei feriti e dei morti si faceva sempre più frequente, tanto che non v'era più 50 passi di terreno libero da qualche cadavere o ferito. Quelle membra contorte e lacerate, quelle chiazze di sangue, quelle vestimenta ed armi disordinatamente distese, ci presentavano un dispetto da ispirarci più furore che compassione.
Poi si vide una moltitudine di soldati nemici scendere di corsa a quella collina ed insieme ad altri che erano nascosti nella valle e dietro quelle case precipitarsi contro di noi.
E fu appunto in quel momento che una scheggia di shrapnel giunse a ferirmi nel mentre cercavo di varcare la strada onde cercare uno scampo.
Anch'io tentai di fuggire e presso me altri 7 o 8 compagni, ma fatti alcuni passi una salva di fucilate ci accolse. Alcuni miei compagni caddero a terra, colpiti dalle palle nemiche.
Ricevetti un così forte colpo che credevo mi avesse addirittura fracassato la spalla. Corsi in tutta fretta e gridando al soccorso nella vicina casetta dove trovavasi un dipartimento della Croce Rossa.
Allora tornammo di corsa nel bosco e veduto una moltitudine di nemici che ci correvano contro sparando, ci gettammo a terra. Eravamo rimasti in 3. In una piccola busa naturale, e mettemmo le mani per aria in segno di resa.
Mi fasciarono alla meglio. Appena ebbero finito, per paura di venir nuovamente colpito, perché da ogni parte grandinavano le palle, infilai assieme ad altri 6 compagni feriti un sentiero, e piano piano ci allontanammo dal campo.
Alcuni soldati russi ci circondarono. Dovemmo gettare in fretta a terra fucile, canistra e prozac. Per fortuna io potei prendermi una coperta tutta bucata dalle palle nemiche. E guidati da un soldato russo ci allontanammo di corsa verso il campo nemico, che il luogo era pericoloso.
Ringraziai Dio di avermi preservato da maggiore disgrazia e lo pregai di volermi concedere la grazia di presto guarire e ancora di poter tornare in patria fra i miei cari.
Usta guerra maledeta e bestia. Screech di Sudefa Sen sul fronte orientale dalla Gran Vera. Fin della Pruma Aperta.